Brano tratto da Dell'amore, racconto della raccolta I racconti della maturità di Anton Chekhov, Feltrinelli 2016. Nei primi anni mi diedero la carica onoraria di giudice di pace. Capitava di tanto in tanto di dover andare in città e partecipare alle sedute del consiglio e del tribunale distrettuale, eventi che mi distraevano piacevolmente. Quando passi in posti come questo 2 o 3 mesi senza mai uscirne, soprattutto d'inverno, alla fin fine cominci ad aver nostalgia della finanziera nera. E al tribunale distrettuale c'erano finanziere, uniformi, frac, erano tutti giuristi, persone di una certa istruzione, e c'era con chi parlare. Dopo le notti nella slitta, i pranzi in cucina, starsene seduto in poltrona, con biancheria pulita, stivali leggeri e la catena da giudice sul petto, era un tale lusso. In città l'accoglienza era sempre cordiale. Io ero lieto di fare conoscenze, di tutte le conoscenze, la più stretta e a dire il vero, la più piacevole per me fu quella con Luganovic, il vicepresidente del tribunale distrettuale. Lo conoscete entrambi, è una persona squisita. Accadde giusto appunto dopo la ben nota faccenda degli incendiari. L'indagine era in corso da 2 giorni, eravamo tutti affaticati. Luganovic mi guardò e disse: Sa cosa le dico? Andiamo a mangiare a casa mia. Fu una sorpresa, poiché la conoscenza con Luganovic era superficiale, soltanto ufficiale, e non ero mai stato da lui in precedenza. Passai in camera mia per 1 minuto a cambiarmi e mi diressi al pranzo. Là mi si presentò l'occasione di conoscere Anna Alexievna, la moglie di Luganovic. Era allora ancora molto giovane, non più che 22enne. 6 mesi prima aveva dato alla luce il primo bambino. È una storia passata. Adesso farei fatica a precisare che cosa in particolare ci fosse in lei di così speciale, che cosa in lei mi fosse tanto piaciuto. Ma allora, a pranzo, tutto mi era straordinariamente chiaro. Io vedevo una donna giovane, bellissima, buona, colta, affascinante, quale in precedenza non avevo mai incontrato. E subito sentii in lei un essere a me vicino, già conosciuto. Proprio come se quel viso, quei cordiali occhi intelligenti, li avessi già visti in qualche momento della mia infanzia, nell'album che stava sul comò, nella stanza di mia madre. Per il caso degli incendiari avevano condannato 4 ebrei e riconosciuto l'associazione a delinquere, ma secondo me senza prove fondate. A pranzo ero molto agitato, a disagio, e non ricordo che cosa avessi detto. Solo Anna Alexievna continuava a scuotere lievemente il capo e diceva al marito: Dimitri, ma com'è possibile? Luganovic è un bonaccione, una di quelle persone dall'animo semplice che conservano la profonda convinzione che se un uomo è finito sotto processo vuol dire che è colpevole e che esprimere un dubbio a proposito della giustizia della sentenza non sia possibile. Altrimenti che secondo i modi stabiliti dalla legge, per iscritto, ma assolutamente non a tavola né nel corso di una conversazione privata. Lei e io non abbiamo appiccato il fuoco, diceva dolcemente, e quindi non siamo sotto giudizio, non ci sbattono in prigione. E tutti e due, marito e moglie, insistevano perché mangiassi e bevessi di più. In base a certe inezie, per il fatto che, per esempio, preparassero il caffè in due, assieme, e dal modo in cui si capivano reciprocamente al volo, potei dedurre che vivevano in armonia, felicemente, e che erano lieti della presenza dell'ospite. Dopo pranzo suonarono il pianoforte a 4 mani, poi si fece buio e io me ne tornai a casa. Questo accadde all'inizio della primavera. In seguito passai tutta l'estate a Sofino, senza muovermi mai. Non ebbi neppure il tempo di pensare alla città, ma il ricordo della slanciata signora bionda restò in me per tutti quei giorni. Non pensavo a lei, ma era come se la sua ombra, leggera, giacesse nella mia anima. Verso la fine dell'autunno ci fu in città uno spettacolo di beneficenza. Entrai nel palco del governatore, mi ci avevano invitato nell'intervallo. Mi guardai intorno. Accanto alla moglie del governatore sedeva Anna Alexievna. E di nuovo provai quella stessa irresistibile e tangibile impressione di bellezza e di dolci occhi carezzevoli, e di nuovo quella stessa sensazione di affinità. Restammo seduti vicini, poi andammo nel foyer. È dimagrito, disse. È stato ammalato. Sì, ho preso freddo a una spalla e quando piove dormo molto male. Ha un aspetto sciupato, esausto. Quella volta in primavera, quando è venuto a pranzo, era più giovane, più in forze. Era pieno d'entusiasmo e parlava molto. Era così interessante. E le confesso che mi ero anche un po' invaghita di lei. Non so perché, ma spesso, durante l'estate, lei mi è tornato in mente. E oggi, mentre mi recavo a teatro, avevo il presentimento che l'avrei visto. E scoppiò a ridere. Ma oggi lei ha quest'aria così avvizzita, ripeté, la invecchia. Il giorno successivo feci colazione dai Luganovic. Dopo colazione andarono alla loro villa per dare istruzioni per l'inverno e io partii con loro. Assieme tornammo in città e a mezzanotte bevevo il tè a casa loro, in una tranquilla atmosfera familiare, mentre il camino era acceso e la giovane madre incessantemente andava a controllare se la sua bambina stava dormendo. Dopo di allora, a ogni mia venuta, mi fermavo dai Luganovic senza eccezioni. Loro si erano abituati a me e io a loro. Di solito entravo senza farmi annunciare, come uno di famiglia. Chi è là? Si levava una voce da lontane stanze, una voce che mi sembrava meravigliosa. È Pavel Costantinovich, rispondeva la cameriera, la balia. Anna Alexievna mi veniva incontro con il viso preoccupato e ogni volta chiedeva: perché è stato tanto senza venire? È successo qualcosa? Il suo sguardo, la nobile mano che mi porgeva, il suo abito da casa, la pettinatura, la voce, i passi ogni volta producevano in me quella stessa impressione che qualcosa di nuovo, di insolito, di importante fosse entrato nella mia vita. Parlavamo a lungo tacevamo, ciascuno immerso nei propri pensieri. Oppure lei suonava per me il pianoforte. Se a casa non c'era nessuno, allora mi fermavo e aspettavo. Conversavo con la balia, giocavo con la bambina o stavo sdraiato sull'ottomana nello studio a leggere il giornale. E quando Anna Alexievna rientrava, le andavo incontro nell'ingresso, le toglievo di mano gli acquisti e ogni volta, chissà perché, portavo quei pacchi con un tale amore, con una tale solennità, come se fossi stato un ragazzino. C'è un proverbio. Chi non ha guai se li va a cercare. I Luganovic non avevano guai e così fecero amicizia con me. Se io stavo un pezzo senza venire in città, allora dovevo essere malato o doveva essermi successo qualcosa. E loro, tutti e due, si preoccupavano molto. Li preoccupava il fatto che io, persona colta che conosce le lingue, invece di occuparmi di scienza o di letteratura, vivessi in campagna, fossi sempre in movimento come uno scoiattolo sulla ruota, lavorassi molto. Ma fossi sempre senza un centesimo. Avevano l'impressione che io soffrissi e se io parlavo, ridevo, mangiavo, era solo per nascondere le mie sofferenze e persino nei momenti allegri, quando mi sentivo bene, sorprendevo su di me i loro sguardi indagatori. Diventavano particolarmente commoventi quando io ero veramente in difficoltà, quando mi perseguitava qualche creditore o non mi bastavano i denari per un pagamento urgente. Entrambi, marito e moglie, confabulavano presso la finestra. Poi lui mi si avvicinava e diceva col viso serio: Pavel Costantinovich, se lei al momento attuale ha necessità di denaro, io e mia moglie la preghiamo di non fare complimenti, accettarlo da noi. Gli arrossivano persino le orecchie dall'agitazione. Succedeva a volte che, sempre dopo aver bisbigliato presso la finestra, mi si avvicinasse con le orecchie imporporate e dicesse: io e mia moglie la preghiamo con tutto il cuore di accettare questo regalo. E mi porgeva dei gemelli, un portasigarette, una lampada. E io in cambio mandavo loro dalla campagna polli, burro, fiori. Detto per inciso, erano entrambi persone benestanti. Nei primi tempi io spesso prendevo denaro in prestito e non andavo troppo per il sottile. Prendevo dovunque ci fosse l'occasione, ma per nulla al mondo mi sarei rivolta ai Luganovic. Ma che bisogno c'è di parlarne? Ero infelice. In casa, nei campi e nelle rimesse pensavo a lei. Cercavo di scoprire il segreto della giovane, bella, intelligente donna che aveva sposato un uomo non interessante, quasi un vecchio. Il marito aveva più di 40 anni e aveva avuto da lui un bambino. Capire il segreto di quest'uomo non interessante, bonaccione, sempliciotto, che ragionava con un buon senso così uggioso, che alle serate, ai balli cercava la compagnia delle persone serie, che era spento, inutile, con un'espressione rassegnata e assente, come se l'avessero portato là per venderlo. Che credeva, però, nel proprio diritto a essere felice, ad avere bambini da lei. E io non smettevo di cercare di capire perché fosse toccato a lui di incontrarla e non a me. E E perché era stato necessario che nella nostra vita si verificasse un errore così tragico? Al mio arrivo in città capivo ogni volta dai suoi occhi che mi stava aspettando, e lei stessa mi confessava che fin dal mattino aveva provato come una speciale sensazione, aveva indovinato che io sarei arrivato. Parlavamo a lungo tacevamo, ma non ci confessavamo a vicenda il reciproco amore. Lo tenevamo nascosto timidamente. Gelosamente. Avevamo paura di tutto ciò che avrebbe potuto svelare il nostro segreto a noi stessi. Io amavo teneramente, profondamente, ma ragionavo, mi chiedevo a che cosa poteva portare il nostro amore, se non ci bastavano le forze per lottare contro di lui. Mi sembrava incredibile che questo mio inquieto, triste amore avrebbe potuto all'improvviso spezzare grossolanamente il corso felice della vita di suo marito, dei suoi bambini, di tutta quella casa dove tanto mi amavano e in me si credeva. Era onesto tutto ciò? Lei mi avrebbe seguito, ma per andare dove? Dove l'avrei potuta condurre? Sarebbe stato diverso se la mia vita fosse stata bella e interessante, se, per esempio, avessi lottato per la liberazione della patria, o se fossi stato un famoso scienziato, un artista, un pittore, mentre in realtà, da una situazione comune, quotidiana, l'avrei trascinata in un'altra. Altrettanto, o magari ancor più quotidiana. E per quanto tempo sarebbe durata la nostra felicità? Che ne sarebbe stato di lei se io mi fossi ammalato, se fossi morto, o semplicemente se avessimo smesso di amarci? E lei evidentemente ragionava allo stesso modo. Pensava al marito, ai bambini, alla propria madre che amava, suo marito come un figlio. Se avesse ceduto al proprio sentimento, avrebbe dovuto mentire o dire la verità. E nella sua condizione entrambe le cose erano ugualmente terribili e disagevoli. E una domanda la tormentava: sarebbe stato foriero di felicità per me il suo amore? Non avrebbe complicato la mia vita, già così dura e piena di ogni genere di disgrazie? Mi sembrava di non essere abbastanza giovane per me, non abbastanza laboriosa ed energica per iniziare una vita nuova, e spesso diceva al marito che io avrei dovuto sposare una ragazza intelligente e degna, che fosse una brava padrona di casa, che mi sapesse aiutare, e aggiungeva subito dopo che in tutta la città a stento si sarebbe trovata una ragazza del genere. Nel frattempo passavano gli anni. Anna Alexievna aveva già due bambini. Quando io arrivavo dai Luganovic, la servitù sorrideva affabilmente, i bambini gridavano che era arrivato lo zio Pavel Costantinovic e mi si appendevano al collo. Tutti erano contenti. Non capivano che cosa mi stava succedendo nell'animo e pensavano che fossi contento anch'io. Tutti vedevano in me un essere nobile. Sia gli adulti che i bambini sentivano che per la stanza camminavo un essere nobile e questo conferiva ai loro rapporti nei miei confronti un incanto speciale, come se in mia presenza anche la loro vita si facesse più pura e bella. Io e Anna Alexievna andavamo a teatro insieme, sempre a piedi. Sedevamo vicini nelle poltrone, le nostre spalle si toccavano, io prendevo in silenzio il binocolo dalle sue mani e in quell'occasione la sentivo vicina, sentivo che era mia, che non potevamo stare l'uno senza l'altra. Ma per qualche strano malinteso, all'uscita dal teatro ogni volta ci dicevamo addio e ci separavamo come degli estranei. In città di noi si diceva ormai Dio sa cosa, ma di tutto quanto si raccontava non c'era una sola parola di verità. Negli ultimi anni Anna Alexievna prese ad andare più spesso dalla madre o dalla sorella. Spesso era di un umore nero, si faceva strada in lei la coscienza di una vita insoddisfatta, sprecata, e non voleva vedere né il marito né i bambini. Era già in cura per l'esaurimento nervoso. Noi tacevamo, continuavamo a tacere, in presenza di estranei ella provava una strana irritazione nei miei confronti. Di qualsiasi argomento parlassi, lei non era d'accordo con me, e se io discutevo, ella si schierava dalla parte del mio oppositore. Quando lasciavo cadere qualcosa, commentava freddamente: mi congratulo con lei. Se andando con lei a teatro dimenticavo di prendere il binocolo, diceva: sapevo che l'avrebbe dimenticato. Per fortuna o per sfortuna, nella nostra vita non c'è nulla che non finisca, presto o tardi. Giunse il momento della separazione, poiché Luganovic fu nominato presidente in uno dei governatorati dell'Ovest. Era necessario vendere i mobili, i cavalli, la villa. Quando andammo in villa e poi rientrando ci voltammo per dare un'ultima occhiata al giardino, al tetto verde, tutti eravamo tristi e io capivo che era giunto il momento di dire addio, e non solo alla villa. Si era deciso che alla fine di agosto avremmo accompagnato Anna Alexievna in Crimea, dove l'avevano indirizzata i dottori, e che poco tempo dopo Luganovic sarebbe partito con i bambini per il suo governatorato nell'Ovest. Accompagnammo Anna Alexievna in molti. Quando ella aveva già salutato il marito e i bambini e al terzo squillo di campanello mancava solo un istante, io entrai di corsa nello scompartimento per mettere sulla reticella un suo cestino che per poco non aveva dimenticato. E ci dovemmo dire addio. Quando là, sul treno, i nostri sguardi si incontrarono, la forza d'animo ci abbandonò. Io la abbracciai, ella affondò il viso nel mio petto e le lacrime le sgorgarono dagli occhi. Baciandole il viso, le spalle, le mani bagnate di lacrime. Oh, quanto eravamo infelici! Le confessai il mio amore e con un dolore lancinante nel cuore capii quanto era inutile, meschino e ingannevole tutto ciò che ci aveva impedito di amarci. Capii che quando si ama, nei propri ragionamenti su questo amore bisogna partire da qualcosa che sta più in alto, che è più importante dei concetti di felicità o infelicità, di peccato o di buona condotta nelle loro accezioni correnti, o non bisogna ragionarci affatto. La baciai per l'ultima volta, le strinsi la mano e ci separammo per sempre. Il treno si stava già muovendo, presi posto nello scompartimento attiguo, era vuoto. E fino alla prima stazione rimasi seduto, piangendo. Poi tornai a casa, a Sofinò, a piedi. Maria Grazia Torresi